Radio Tube Social Network.
E siamo ancora insieme dal Festival della Comunicazione di Camogli. Ho appena fatto una storia su Instagram perché davvero non... cioè, noi siamo qui in una terrazza ancora chiuso e esci dalla porta e c'è una spiaggia bellissima, stanno facendo tutti il bagno. Dovremmo... la prossima volta la facciamo direttamente la postazione sulla spiaggia, direi, no? Proprio tavolo sulla spiaggia, piedi nudi, non sulla sabbia ma sui sassi di Camogli, si sta benissimo. Siamo al Festival della Comunicazione di Camogli, che andrà avanti fino a domani sera con un sacco di ospiti, un sacco di eventi. Ne abbiamo parlato in apertura di questo Radio Tube, quindi trovate tutto nel podcast che viene caricato tra qualche istante. Tra i tanti eventi ce n'è uno questa sera imperdibile alle 21:30 in Terrazza Miramare, l'eredità di Margherita Hack per la divulgazione scientifica, con Walter Riva, con Caterina Boccato e con il co-conduttore d'eccezione di questo Radio Tube, il primo della stagione, Federico Taddia.
Che bello. Ciao.
Quando ho visto chi erano gli ospiti di Camogli, ho detto: io rapisco per Radio Tube Federico. Quindi questo è il titolo del tuo intervento di questa sera. Direi che il tuo è è una testimonianza d'affetto, un raccogliere un'eredità, un continuare a ricordarci.
Ma sai che è qualcosa di più ormai, è quasi un dovere, credo, perché ho avuto questo privilegio, che è stato quello di conoscere e frequentare per tanto tempo Margherita, lavorare con lei, chiacchierare con lei, passare del tempo con lei, stare in silenzio con lei, anche questo è stato un privilegio. Ed è un messaggio ancora attualissimo, quello di Margherita, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi ogni volta che c'è la possibilità di poter rinarrare la sua storia parlandone al presente, Margherita se n'è andata 10 anni fa, quest'anno ricorre appunto il 10° anno.
È pazzesco pensarci, perché invece è ancora molto presente.
Assolutamente, assolutamente.
Davvero, cioè per tutti noi pensarci è incredibile, perché noi è come se l'avessimo davvero vista in televisione poco tempo fa, perché è molto presente.
E poi aveva messaggi così attuali, così contemporanei, sì. Che guarda, proprio un piccolo aneddoto: settimana scorsa a Firenze, dopo un incontro, si è avvicinata una ragazzina di 11 anni che mi ha detto: Taddia, ho letto il suo libro. Puoi anche darmi del tu.
Guarda che ormai cominciamo esatto. A essere anziani per i ragazzi che ci avvicinano, questo è un dramma.
Al che è passata al tuo, e metto: volevo dirti che la cosa che dici sulle nuove generazioni è giustissima, perché io da grande voglio essere me stessa, ma come Margherita Hack. E ho detto: guarda, gli ho dato un bacino.
Bellissima, me stessa ma come Margherita, sì. Che è bellissimo. Beh, che poi il pensiero è che una ragazzina appunto di 11 anni che non l'ha vissuta nella sua vita, però ha continuato ha scoperto il suo messaggio anche grazie al lavoro che stai facendo tu. Appunto dico lavoro perché sono libri, però
è lei, alla fine, sì. Racconti la sua storia, è quella la forza e la potenza, per fortuna.
Bene, sono contenta, questa sera ne seguirò un po', poi vado a seguire un altro panel di cui parliamo tra pochissimo. Quindi poi tu inizierai, quando hai finito lì corri dall'altra parte, ma non possiamo ancora svelare nulla. Noi nel primo blocco del nostro Radio Tube, da tanti anni ormai, sai che ho perso il conto, cioè forse è l'11ª edizione, ma non mi ricordo, ma non importa. Andiamo un po' a scoprire di solito quali sono i video più condivisi, no? Sulle home page dei quotidiani, il video della settimana, ma devo dire che purtroppo oggi sono questi i video che stiamo vedendo di più sui giornali online e non solo. Un tremblement de terre, il terremoto, quindi l'ansia del terremoto in Marocco, dei numeri impressionanti che stanno appunto arrivando da questo paese, ne stiamo parlando nei giornali radio e devo dire che questa cosa io la racconto sempre, ma è incredibile come ormai, grazie alla rete, tutte le notizie ci tocchino di più, perché noi le vediamo, sono presenti, non sono più solo dei racconti lontani.
Sei subito dentro, no? Sei subito dentro e provi empatia o questa cosa crea distacco? Questa è una grande domanda, no? Perché credo che lì dipenda molto anche quella che poi è la sensibilità personale. Siamo così abituati a vedere tutto che quindi tutto diventa più lontano, o invece questo ci permette e ci fa essere più vicini, ci fa pensare se fosse casa nostra, perché quello che è successo lì veramente può succedere anche a casa nostra. Credo che sia una riflessione importante questa che ci dovrebbe accompagnare ogni volta che facciamo click e guardiamo questo video. perché c'è una strana superficialità a volte che invece credo che porti lontananza più
a
che
volte
vicinanza.
Ci è un po' come se ci togliessimo la responsabilità, no? L'abbiamo visto, l'abbiamo condiviso, abbiamo fatto il nostro,
esatto,
e magari invece non ci entriamo.
Allo stesso tempo invece te lo fa sentire vicino, fa scatena per fortuna anche reti importanti di solidarietà, poiché in questo momento anche ce n'è bisogno. Certo, sei immediatamente dentro alla notizia, non ci sono scappatoie.
No, infatti ormai non ci immaginiamo più come può succedere una cosa, la vediamo. A volte le notizie diventano tali anche perché sono comunicate attraverso un video. È successo qualche ora fa, è successo ieri a Roma, sentiamo.
Ha scippato una vecchietta sto pezzo del m***a. La macchina da mia figlia.
Allora, ne abbiamo sentito parlare poco fa da Maria Piera Cicci nel giornale radio, quello che è successo a Roma, un uomo che ha tentato di scippare una vecchietta e poi è stato circondato e malmenato. Allora, adesso appunto basta un telefonino e tutto questo diventa poi una notizia che si diffonde a macchia d'olio. La comunicazione, lo dicevamo anche in apertura parlando del Festival della Comunicazione, è completamente cambiata, ma a questo punto ci facciamo tante domande, no? Perché al di là del fatto in sé, perché niente è giusto in tutto quello che è successo ieri, non è giusto nulla. Poi ci sono quelli che di fronte a una scena del genere tu dici, qualcuno scrive ma ha filmato invece di aiutare, e invece probabilmente anche filmare ha un suo una sua ragione civica, perché a questo punto si dà sia un contributo alle indagini sia una testimonianza di quello che è successo. Però poi la gente lo guarda anche con una certa morbosità. Insomma, anche qui è complesso. Qui ci sono tanti aspetti. Federico, che ne dici? Poi ti chiedo anche, quando ne parli coi ragazzi, cosa...
Perché poi ti manca il fiato, no? Ti manca il fiato a più livelli. Insomma, questo c'era uno scippo assolutamente...
E questa cosa non sicuramente, esatto.
Certo. Però una violenza immane... E poi il commento sotto di questa signora che diceva non rovinate la macchina di mia figlia, che è stata una delle cose che più mi ha colpito, no? Cioè davanti stanno veramente massacrando una persona e non c'è chiedo aiuto, chiamo i soccorsi, chiamo
secondo
le forze dell'ordine.
C'è proprio l'istintualità animale, sì, senza nessuno di riflessione, proprio è proteggo i miei beni, cioè proprio in questo momento... È il grado zero proprio dell'istinto.
Sì. E mi hai chiesto quando ne parli con le ragazze e con i ragazzi cosa fai? Questo si cerca di fare, cioè di fermarsi un attimo, perché ti ripeto, è facile il click, è facile il play, e però devi un attimo fermarti. Cosa stai guardando, cosa stai ascoltando, cosa stai succedendo? Cioè cercare di creare un minimo di consapevolezza, che non vuol dire essere moralisti, non vuol dire, però creare consapevolezza per fermarsi a pensare, perché sai, la rete non ti fa fare quello, è così tutto veloce, è così tutto iperconnesso, sono abituati veramente con uno scroll a cambiare vita, a cambiare immagine, a cambiare situazione, che non fermi mai il pensiero. Credo che la nostra responsabilità educativa, uso questa parola così pesante, così importante, così complicata, così difficile, ma così necessaria, come giornalisti, come genitori, come educatori, come adulti, sia quello di tornare per un attimo al pensiero.
Federico, noi ci conosciamo da 23 anni,
sì.
Eravamo bambini, eravamo alle elementari, per questo ci conosciamo da 23 anni, però tu già ti occupavi di bambini all'epoca un po' di più, perché con papà per ora erano più piccoli. Come sono cambiati?
Sono cambiati in tante direzioni, sono cambiati tanto, conoscono molto di più, nel senso che sono più informati, hanno più conoscenza, sono apparentemente meno curiosi, in verità le risposte
meno curiosi,
si fanno molte meno domande, ma perché le risposte se le vanno già a trovare per conto loro, però sono alla guida di una Ferrari senza patente, perché lo strumento che hanno in mano sempre prima con l'età è veramente una Ferrari. Cioè, io credo che dare uno smartphone in mano a un bambino, una bambina oggi di 8, 9, 10 anni, come succede nella media, è l'età in cui ai bambini e ai bambini viene regalato lo smartphone, sia una cosa molto pericolosa, molto rischiosa. Noi non daremo mai a un diciottenne, dico, la guida di un'automobile. di una Ferrari, cioè prima la patente, ci sono i 3 o 4 anni in cui impari a guidare un'altra auto e poi anche vai sulle auto pericolose. Tutto ciò non viene fatto con lo smartphone e ne stiamo un po' pagando i danni.
È vero, è vero.
Perché è uno strumento potentissimo.
Che forse non lo sanno usare nemmeno bene i genitori.
Appunto, mette in crisi noi adulti, figurati i ragazzi e le ragazze. Io sono il primo a promuovere l'educazione al digitale, ma anche qui torna la parola educazione al digitale. Sai, dare il digitale alle ragazze e ragazze non vuol dire dare i social, sono due cose diverse. Sarebbe necessario veramente una piccola rivoluzione che però chiama in causa noi adulti di nuovo. Sì. È faticosissimo oggi dire a un ragazzo.
Ci vorrebbe anche un po' la scuola, perché dove non arrivano le famiglie, magari sì, un po' la scuola potrebbe.
Anche qui però gli insegnanti poi poveretti non sono formati e non si può neppure delegare sempre tutto l'ambiente, la scuola, il sesso, la scuola, e il digitale, la scuola. Cioè, questo,
è vero,
no?
È vero.
C'è bisogno anche del territorio, c'è bisogno di altre strutture educative, altre agenzie educative, insomma è una riflessione molto lunga, ma è una riflessione che ci porta poi anche alle sacche di fragilità che hanno portato a tante violenze di vario genere che abbiamo visto in quest'estate.
È molto importante farsi le domande, anche se non abbiamo ancora tutte le risposte.
No,
bisogna continuare a riflettere. Allora, 17:16 minuti, con un pochino di ritardo, ma valeva la pena. Diamo la linea viabilità, poi adesso però parliamo di argomenti un po' più...
Vai, siamo pronti.
Tra pochissimo viabilità e poi saremo ancora insieme.
Strade in diretta.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Ancora chiusa la 19 Palermo-Catania a causa di un incidente dal primo pomeriggio di oggi tra Buonfornello e Scillato Sud in direzione Catania, e a causa della presenza di fumo in carreggiata, il grande raccordo anulare di Roma si rallenta all'altezza di via della Pisana in carreggiata esterna. Code per un incidente sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Parma e Fidenza in direzione Milano, e tratto chiuso per un incidente ancora sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna. Si rallenta per materiali dispersi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione Taranto, e per traffico code tra Faenza e Bologna verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia sono segnalati rallentamenti a causa di lavori tra l'innesso con la 7 Alessandria Est in direzione del capoluogo piemontese. Tutto, mi fermo qui, a più tardi.
Mi chiamo Gianluca Nicoletti, sono esattamente 40 anni che parlo ogni giorno alla radio, do voce a persone che non conosco, racconto con parole mie quello che mi stimola a essere curioso, quello che tutti danno per scontato e invece a me fa salire il dubbio. Melog è tutto questo, è un metodo di racconto radiofonico messo a punto in 40 anni su Radio 24, la migliore in Italia per dare parola a chi sa ascoltare.
Melog di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì a mezzogiorno su Radio 24.
Radio Tube Social Network.
Ed eccoci ancora insieme dal Festival della Comunicazione di Camogli con il nostro co-conduttore d'eccezione Federico Taddia. Federico.
Eccoci qua.
Allora, tu sei alla terrazza Miramare alle 21:30 con Caterina Boccato e Walter Riva per l'eredità di Margherita Hack per la divulgazione scientifica, ne abbiamo parlato. Appena hai
però
finito...
Lo faccio breve
fallo
così.
Fallo corto, perché appena hai finito devi... Non è lontano, ho già fatto il conto dei passi, è vicino, ti tengo un posto, okay. Si può fare, perché in piazza Battistone alle 22 ci sono Claudio Bisio e Michele Serra con L'ultima volta che siamo stati bambini. Adesso scopriremo perché. E quindi intanto benvenuto a Radio Tube a Claudio Bisio.
Ciao. Claudio. Non hai gli applausi registrati?
Lo faccio io.
Ah, grazie. Sono abituato.
E abbiamo anche con noi il vicepresidente amministratore delegato di Medusa, Giampaolo Letta. Buonasera.
Buon
Giampaolo. Applauso. Anche perché mi sembra di aver intuito che qua c'è sotto un film.
Brava.
Come si dice?
Nasce da un libro, ma diventa un film.
Ci sono arrivata da sola per la presenza di Medusa. Ma allora, intanto raccontami cosa succede stasera, perché L'ultima volta che siamo stati bambini è un titolo
che
ci evoca qualcosa.
Poi, il tema di quest'anno è la memoria.
Sì.
Allora, intanto è un film, hai detto bene, che uscirà però il 12 ottobre, quindi c'è ancora tempo, ma questa sera in anteprima per Camoglie, chi volesse essere presente, prima.
Certo, se può iniziare un po' dopo.
Ti aspetto, ti prometto che ti aspetto, con Michele Serra che ha già visto il film, lo presenteremo, ci saranno delle clip in esclusiva, il trailer, insomma, e parleremo di questo film che uscirà appunto il 12 ottobre, e ci sarà anche presente Giampaolo Letta che ha finanziato, prodotto, distribuirà tra poco il film, che ci dirà cose più intelligenti di quelle che posso dire io. Io sono in mezzo tra Michele Serra e Giampaolo Letta.
Allora, ci aspettiamo molto da questo film, perché il tema è un tema molto particolare, un tema molto delicato. Stavamo parlando di bambini e siamo ancora in zona infanzia.
Sì, questo è un romanzo di formazione, come si dice in gergo, che avviene in 3 giorni ai loro. È ambientato nel 43 a Roma, da qui la memoria che è importante. Oggi cos'è? 9 settembre, ieri c'era l'8 settembre, sono 80 anni. Noi raccontiamo in qualche modo quello che è successo il 16 ottobre del 43, cioè il rastrellamento del ghetto di Roma, no? E i bambini, però visto dai bambini, sono bambini di 9 anni, tra l'altro mesi e mesi a fare cast, a trovare i bambini, le facce giuste, se vuoi poi ne parliamo. Comunque 4 bambini, protagonisti di questo film, uno di questi 4, te la faccio breve, è un ebreo, e a un certo punto, che tra l'altro giocano la guerra, no? Bombardando con le fionde, facendo l'antiaerea contro gli anglo-americani, che erano quelli che bombardavano Roma, e il bambino ebreo a un certo punto non va più a giocare con gli altri amichetti in cortile. Gli altri bambini non capiscono, non sanno il perché, provano a chiederlo agli adulti, ai genitori, e che sentono frasi: treno, deportazione, Germania, binario dalla Tiburtina, quanti binari, uno solo, va a nord. Te la faccio breve, scappano di casa gli altri 3 e vanno a salvare l'amichetto per spiegare ai tedeschi che si sono sbagliati. Tieni conto che uno di questi 3 è un balilla, quindi non è che stiamo, non sono antifascisti, non sono, sono bambini, sono bambini. Bambini. E di cui uno, questo, come dicevo, è un balilla, quindi dice delle cose oscene col senno del poi, dice che gli ebrei è giusto che li portino là, cioè sente cose dette dai genitori. No, però Riccardo è un bambino, che non, si sono sbagliati i tedeschi, ecco, andiamo a spiegargli che si sono sbagliati. E il film, questo che ti ho raccontato, è il prologo quasi, il primo atto, non di più, è tutto il film. Un viaggio seguendo sti binari di questi 3 che vanno. Non ti dico come finisce.
No, non vogliamo. No. E chi non ha letto il libro non lo legga nel frattempo, così lo scoprirà dal film.
Io so che c'è un importante falso storico in questo film.
Sentiamo.
Credo che i bambini. Perché i bambini giocano, vero?
Sì.
È vero che fanno un'azione di calcio che in verità è stata inventata da Ronaldo?
Questo ce l'ha detto. Me l'hanno detto.
Vero?
Io rinnego. No, raccontiamo. Perché allora i bambini sono di oggi, no? Io faccio. I provini sono arrivati bene.
Poi simpaticissimi, punto, tra l'altro, ho visto un'intervista ai bambini.
Io volevo che fossero spontanei, mi premeva più la spontaneità che non il rigore di niente. E, però certe volte dovevo stopparli, per esempio esultate e si davano il 5, no? No. Give me five, forse nel 43 questo no. Quindi ho dovuto, però a un certo punto, proprio all'inizio del film, loro giocano a pallone e ho detto lì lasciate liberi, giocate, scartatevi tra di voi, e uno di questi bambini fa una mossa che mi hanno segnalato, io sono un ignorante di calcio, insomma faccio finta di essere ignorante. Giampaolo Letta mi guarda male.
Sei milanista.
Ecco, vabbè. Parte la polemica calcistica. Comunque, fa una mossa che è il doppio passo, e l'aiuto regista, metto sottovoce, è venuto, no? Guarda che stai facendo un errore clamoroso. Cioè, ecco, hai visto quel bambino Cosimo che ha fatto il doppio passo? E quindi, cioè,
cos'è?
Non so per radio come si possa spiegare il doppio passo. Letta, tu che sei.
No, io non lo potrei mai spiegare.
Com'è il doppio passo?
Non so, aspettiamo Pardo.
Chiamiamo Pierluigi Pardo.
Insomma, sosteneva che il doppio passo l'ha inventato Cristiano Ronaldo, che quindi le 43...
quindi il bambino era preparatissimo, però un po' avanti sui tempi. Allora,
ammesso che io ho detto, se qualcuno mi dovesse chiedere il primo Taddia che mi deve, io dirò che il film racconta come è nato il doppio passo, è nato nel 43 dal nostro Cosimo.
Beh, poi parlando di calcio c'è anche una battuta che tu hai aggiunto da milanista, che non c'era nel libro, non c'era nemmeno nel copione, no. Se per questo, ma la vuoi raccontare?
Che il
l'hai dovuta mettere per forza.
Il papà di questo bambino balilla è un gerarca. Chi può averlo fatto un gerarca?
Ho qualche idea.
Mi sono candidato.
Volitivo, esatto. Senza capelli.
Quindi faccio, sì, un babbo. Per spiegare tutto, no, spiego al nostro produttore Letta, che forse dopo tanti mesi ancora non ha capito il motivo, pensano che sia una battutaccia quella, invece no. Allora lui, cioè io, sono del nord, il bambino parla romano, tutti parlano romano, e c'era una discronia, una...
Per una volta ha ragione, cioè,
chi ha ragione?
No, nel senso,
chi ha ragione?
Il cinema parla troppo spesso romano a sproposito. Beh, questa volta invece è giusto.
Però sono a Roma,
ci sta, perché
raccontiamo,
sono a Roma,
che ero podestà di vario stato a Roma,
okay,
va bene,
okay.
Tutto. E mio figlio, però vesso questo bambino, no? E a un certo punto lo costringo a dire forza Milan.
No.
Sì, sì, perché io sono il 9, invece lui si capisce che non vorrebbe, perché gli amichetti sono, non so, qualcosa. E anche lì l'aiuto regista, che, a cui voglio bene, ma è un rompimarone, ha provato a dirmi, ma nel 43 esisteva il Milan. E lì mi sono offeso, nel 1899.
No, appunto.
Anzi, mi sono informato, nel 43 è arrivato sesto.
Quindi,
ho una domanda per il produttore. Ci poteva scegliere qualsiasi regista per questo? Eppure abbiamo un esordio alla regia?
Beh, ma in questo caso è lui l'origine.
Ah,
ma perché... non come regista, però. Io gli ho portato il libro di Bartolomei,
sì?
Che ha lo stesso titolo del film. E lui cosa ha fatto?
Esatto. In mancanza di altri registi...
Per risparmiare,
a parte gli scherzi,
hanno fatto un forfettone.
A parte gli scherzi, no, ne parlammo ormai qualche anno fa con Claudio. E l'idea ci piacque molto. Il
Senti
libro
che bella voce,
molto bello.
Dovrebbe fare la radio.
Ma infatti, io sto scoprendo un talento.
Addirittura,
senti in cuffia, o è la cuffia mia strana, o
no.
Non mi interrompe, non
mi
distrae. Mi
piace interrompere. Quindi, hai questo libro?
No, questo libro ci piacque molto.
Usati per stato remoti bene, scusa.
Sì, perché era...
No, per dire che ha
studiato. Non si può fare un discorso compiuto con Claudio.
Ma no, questo è il battesimo del fuoco della radio, così.
Esatto.
Passata questa, sono tutte facili.
Piacque, ha detto
benissimo.
Piacque.
Allora, lui originariamente nasceva produttore insieme a Sandra Bonzi, sua moglie. Ci proposero appunto questa storia. Ci piacque molto, ha detto bene. E cominciamo un po' a lavorare anche con Fabio Bonifacci, che fu indicato come e scelto come sceneggiatore.
È ancora vivo, fu. E fu siccome immobile.
Anzi, lo salutiamo.
Ciao, Fabio. Stamattina stava
amico.
Bene, non so a quest'ora.
E poi nacque.
Ti sei partito col passato remoto.
Ormai non si può più uscire.
Io al massimo il passato prossimo ho fatto, ho detto, abbiamo.
È impossibile. No. Parlare con la.
Quindi abbiamo cercato, cercavamo insieme un regista, poi non so perché.
Tu.
No, facciamo i nomi, però abbiamo provato.
No, devo dire che per come si sono sviluppate le cose, per come è andata avanti la fase dello sviluppo della sceneggiatura, della storia, anche una pre-preparazione del film, ci siamo trovati quasi così naturalmente a dirci: ma perché non provi tu a fare la regia?
Sì,
in fondo, qualche film l'hai fatto. Di regia qualcosa sai, hai fatto teatro, hai fatto televisione, hai fatto tante cose, quindi...
Mi hanno spinto, non dico costretto, non è la parola esatta, ma insomma mi hanno...
Anche perché ci piaceva questo contrasto che si può magari immaginare tra un Claudio Bisio, tutti pensano che il primo film abbia fatto una commedia, possa fare tutt'altro genere, e invece ci è piaciuto anche questo così spiazzare gli spettatori.
Speriamo non troppo.
No, piazzare in maniera positiva, chiaramente, perché poi, visti anche i risultati, è stata una piacevole sorpresa. Adesso fammi dire una cosa seriamente, devo dire che noi non solo non siamo pentiti, ma siamo molto contenti, perché la serietà e il rigore con cui si è messo a lavorare da subito, prima sullo sviluppo della sceneggiatura, insieme appunto a Fabio Bonifacci, poi sulla preparazione del film e soprattutto il lavoro che ha fatto con gli attori. E lavorare con i bambini, vi assicuro,
infatti,
è molto,
perché si dice sempre
molto,
bambini
molto
e cani e animali in genere sono i più difficili per i registi.
Una piccola cosa, lui ha fatto una cosa che non fa nessuno, credo, e una volta scelti i bambini che sarebbero stati i veri protagonisti del film, li ha portati per una decina di giorni in un posto, in vacanza,
prima di
girare, e con lui non solo per ripassare il copione, le battute, ma per familiarizzare, stare insieme, farli sentire a loro agio. E devo dire che è stata una mossa
fondamentale,
perché poi sul set sono venuto tante volte, c'era un clima scherzoso, ma anche
complice,
esattamente.
Ho fatto amicizia con le mamme.
Complice.
Non vogliamo.
Complice con i bambini. Sì. Anche con i papà.
Cioè, più con le mamme.
Ma sì, fa paura poi, cioè fa più paura il debutto, aspettare un film da regista e non...
Te lo dirò l'11 ottobre, la sera prima. No, devo dire, abbiamo già fatto un'anteprima, a onor del vero, a luglio, al
Giffoni.
A Giffoni. ero un po' emozionato, lo confesso, ma lì mi sono rilassato a vedere questi 650 bambini dai 5 ai 18 anni, quindi non solo bambini, anche adolescenti che partecipavano, ti ricordo, vivacemente, no? Perché poi oltre ai bambini ci sono due adulti, una suora e un soldato che seguono questi bambini, che più diversi non potrebbero essere, cioè una suora, un soldato fascista, anche lui convinto.
Che sono?
Gli attori, ecco, abbiamo Marianna Fontana, una delle due gemelle indivisibili, e Federico Cesari, quello che ha vinto dei premi anche ultimamente con Tutto chiede salvezza, la serie di Francesco Bruni, insomma, no, qualche nome ce l'abbiamo, c'è Antonello Fassari, c'è Bisio che fa un piccolo ruolo importantissimo, cioè. E dicevo, i bambini, questi ragazzi a Giffoni, per esempio, volevano che la suora e il soldato si baciassero, facevano il tifo, che non può succedere. Io ci avevo pensato che potesse accadere, poi insomma Bletto mi ha detto non si può fare
nel 43 non si può
fare. Ma hai detto comunque che è stata una faticaccia a fare la regia?
Sì no, anche sai, non tanto lo shooting, quelle due mesi, abbiamo girato gli interni, la prima parte del film a Roma, Vera, Trastevere, più studi, scenografia di Paola Comincini. No, ha detto una cosa giusta e bella Giampaolo Letta. Potevo dire che ha detto una cosa brutta,
no,
e sbagliata.
Una.
E tanto ormai la data di uscita c'è. Quindi.
No, le copie non si sa ancora. Quindi.
Ah, ecco, hai ragione.
No, che è vero che è l'opera prima, ma è vero che ho fatto 40 film in 40 anni più o meno, e quindi conoscevo direttore, per esempio fotografia, Italo Petriccione, che ha fatto con lui tutti i film di Salvatore, Mediterraneo, la Comincini alla scenografia, con cui ho fatto Benvenuti al Sud, insomma, adesso non faccio l'elenco di tutti, ma conoscevo tutti da attore, non da regista. Mi sono perso, perché ho detto questa cosa?
No, sei stata una faticaccia.
Ah,
certo.
Sì, sì, una faticaccia, non tanto, dicevo, quei due mesi bellissimi, che appunto la prima parte a Roma, poi questo viaggio in Toscana, seguendo questi binari d'epoca, che ce ne sono tre solo in Italia, con le traversine in legno, cioè che sai, allora, Cristiano Ronaldo, dico, non apritemi le scatole, però le traversine in cemento si sa che non erano.
Cioè, i treni anche,
i treni a vapore.
Le ferrovie dello Stato ci hanno ringraziato molto.
Le ferrovie dello Stato. E quindi dico, quei due mesi lì sono stati belli, come diceva Giampaolo, mi ha visto spesso, ero felice, ti ricordi? Anche di alzarmi presto, io sono uno, facendo teatro soprattutto, sono abituato ad alzarmi tardi, invece mi alzavo felice tutte. Un po' più faticosa la preparazione, i sopralluoghi, appunto il casting, le cose, e anche la post-produzione, non finiva mai la scelta, il montaggio, però dai, sono 4 anni della nostra vita, da quando...
Dal primissimo incontro.
Poi in mezzo c'è stata la pandemia.
Perché il pubblico non sa bene che c'è tanta lavora, tanto tempo. E io dico, andate al cinema, perché è bello andare al cinema, uscire, andare a 12 ottobre, ma già che ci siamo, andiamoci già da lunedì, che andiamo a vedere il documentario di Giorgio Verdelli, di cui abbiamo parlato nella prima ora, che ci sei anche tu a parlare di Enzo Iannacci. Quindi cominciamo a vedere in Vengo Anch'io, anche Claudio Bisio, che è in... Nel film di Giorgio Verdelli, dall'11 come evento speciale, 11, 12, 13 settembre al cinema. C'è questa sera alle 22 Claudio Bisio con Michele Serra, l'ultima volta che siamo stati bambini. Federico Taddei arriva di corsa perché sarà in piazza Battistone qui a Camogli. Io devo ringraziare tantissimo, aspetto davvero con ansia questo, con tutte le cose incrociate qui, questo 12 ottobre, scoperta dell'America, non me lo dimentico. E devo ringraziare tantissimo Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa, Claudio Bisio, regista. Il regista, Claudio Bisio. Il regista,
alla
Claudio
soglia della
Bisio.
Pensione, ho fatto.
Vabbè, ma è l'età giusta. Bravo. È l'età giusta per iniziare una nuova carriera. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo stasera. Allora, Camogli. Grazie.
Ciao.
Noi ci sentiamo tra poco.
Geofluid, l'appuntamento internazionale per le perforazioni e il sottosuolo, a Piacenza dal 13 al 16 settembre. Preregistrati sul sito geofluid.it e vieni a scoprire le novità per l'ingegneria geotecnica e le grandi opere.
Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio?
Se stai cercando agenti, è garantito che agenti.it è il meglio sito. C'è stanno agenti e venditori di tutto il mondo e di tutti i settori. 12.000 le aziende clienti, 200.000 gli agenti presenti.
Agenti.it.
Scusa se poco.
Dalle Dolomiti alle Viti. Perché? Perché in Val di Fiemme si assapora il vino della vicina Val di Cembra, fra gustosi trekking gourmet, mucche e capre che sfilano in paese per vivere le feste delle Desmontegade, e ancora goulash, funghi, polenta, formaggi, speck, mosto d'uva e vino novello. Qui sto bene. Scopri tutto su visitfiemme.it.
Che controllo, che gestione, sa fare proprio tutto.
Eh sì, Bruno, con lui tutti rendono al meglio.
Mamma mia, Katia, che software.
Fai correre il tuo business. Scegli Team System, l'unico che permette alle aziende di incassare, pagare e accedere al credito direttamente dal software.
Quasi 2 milioni di clienti lo hanno già scelto.
Non a caso, è primi un partner delle nazionali italiane di calcio.
Team System, l'impresa che semplifica la tua.
Tempo in diretta.
Condizioni stabili con bel tempo ovunque e cieli sereni sull'Italia. Da segnalare solamente qualche nube sparsa all'estremo sud. Domani mattina poi ancora cieli tersi praticamente ovunque, ad esclusione di Calabria e Sicilia, dove potranno formarsi diversi addensamenti che non porteranno però precipitazioni degne di nota. Col passare delle ore poi non sono attese variazioni particolarmente rilevanti. Ulteriore generale aumento delle temperature. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
Scopri una meta dal fascino senza tempo. Vieni a Malta, lasciati conquistare dalle acque cristalline dell'isola e i siti patrimonio UNESCO per una vacanza tra mare e cultura nel cuore autentico del Mediterraneo. Malta, explore more legends.
In InfoCert lo sappiamo bene. Nel business, come nello sport, il successo è il risultato di dedizione, costanza, impegno, di strategie e di risultati. È con la passione e il lavoro di squadra che si diventa migliori. Con GoSign firmi online ogni tipo di documento, anche con Speed. Vinci le sfide del business con l'app di firma scelta da oltre 1,5 milioni di utenti. Attivala ora su infocert.it. Infocert, Tinextra Group.
Amore, hai saputo? A settembre da Iperceramica ci sono pavimenti, parquet e rivestimenti scontati fino al 50%.
Sì, e i lavori?
C'è Ristruttura Smart. Con il bonus barriere architettoniche possiamo avere il 75% di scontura sui lavori. Basta chiedere in negozio i limiti di applicazione.
E perché siamo ancora qui?
Iperceramica, vieni a innamorarti di casa tua.
Ricicliamo tutto il vetro da Trieste in giù.
Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
Radio Tube Social Network.
Ed eccoci ancora insieme dal Festival della Comunicazione di Camogli con il nostro co-conduttore di eccezionissima Federico Taddia. Federico, palinsesto nuovo di Radio 24. Trasferimento?
Raddoppiamento, si
è italiano. Esatto, è come si. Non lasci ma raddoppi?
Non lasci ma raddoppi, nel senso che serve in onda come sempre la domenica alle 13 con Non Mi Capisci, io e Matteo Bussola, ma anche il sabato sera. C'è questa bella fascia molto giovane, c'è Manuele Agnelli, Out of Topic. E poi
cioè, cominciamo con la più giovane che sono io.
E tu apri appunto questo flusso giovanile, e quindi anche il sabato sera, no?
Bene.
Siamo molto contenti.
Sono molto contenta. Fammi dire che, allora, mi è arrivato un altro WhatsApp. Io ve lo leggo così com'è. Allora, andiamo a prenderlo. Vabbè, ovviamente non si. Qui dicono, qui vuol dire al Lido, qui danno per certo al 90% Green Border Leone d'Oro. Okay. Però questi sono appunto. Funziona così il pomeriggio.
Qui danno. Cioè, aleggia.
Sì, aleggia. Cioè, praticamente, tipo in sala stampa la gente si parla nelle orecchie. Guarda che ho visto. Qui danno per certo. È così, cioè,
deve essere così. Insomma.
Quindi non prendetela. È un WhatsApp che mi è arrivato in questo momento dalla mia amica Giovanna, che è lì. Quindi vediamo. Vorrei farti sentire un audio che questa settimana ha turbato il Lido di Venezia, ma non solo. Sentiamo.
Il pubblico italiano tornerà ad avere fiducia nel cinema italiano quando vedrà gli attori del cinema italiano entrare nelle produzioni internazionali. E la piccola battaglia che io sto facendo, per la quale dico che i ruoli italiani devono essere interpretati da attori italiani, è perché nel momento in cui Alessandro Borghi o Sabrina Impacciatore o Luca Marinelli sono in una proiezione internazionale, improvvisamente gli attori italiani, il pubblico italiano si sente rappresentato in quello che considera essere il cinema di livello A o B. Se invece ne consentiamo ai nostri ruoli di essere recitati da attori non italiani, cosa unica nel mondo in questo istante, eccolo là che noi faremo sempre il campionato, saremo sempre nello stesso campionato, ma sempre per i ruoli di retrocessione. Nessun paese al mondo in questo momento sta consentendo a Pierfrancesco Favino di fare, giustamente, Kennedy o Tom Ford. E noi invece stiamo per tranquillamente dicendo che tutta la famiglia Gucci è idola americana.
Allora, apriti cielo, questo video io non so, l'ho visto dappertutto in qualsiasi modo, perché se ne è parlato. Io ho una mia teoria, ma voglio sapere cosa ne pensi tu prima.
Guarda, quando l'ho ascoltata anch'io mi ha sorpreso. Ovviamente sulla prima parte siamo tutti d'accordo, no? Sul fatto di potenziare la presenza degli attori italiani nel cinema internazionale. Se c'è merito, c'è talento. Come c'è merito e c'è talento, perché non favorire, non sviluppare, eccetera, eccetera. Sulla seconda parte io invece non sono così convinto. Mi è sembrato un po' di orticello, un po' di provincialismo. Adesso la dico in maniera bieca, però insomma avete capito, no? Sto un po' tagliando con la... ho condiviso abbastanza forse l'Instagram o il post pubblicato da Gabriele Muccino, in cui diceva invece che comunque insomma non è il nome, non è la nazionalità, ma è poi la spendibilità a livello del mercato internazionale dell'attore che va a interpretare quel personaggio. Quindi non tanto un italiano che mi interpreta l'italiano, ma un attore il cui nome insomma sia poi spendibile in tutto il mondo.
Io sono d'accordo con te, dico una cosa in più. Da un certo punto di vista io capisco che lui dica, ma come per gli americani, adesso l'ha detto in un'altra occasione, un cubano non può fare un messicano, certo. Se no si arrabbiano i cubani, si arrabbiano i messicani, e secondo me non dobbiamo importare queste follie statunitensi, anche perché un attore è un attore, perché altrimenti un morto deve fare la parte del morto, se andiamo avanti così. Però io devo dirti la verità, questi accenti del New York non li so. Quando li vedi che parlano tutti che sembrano gabagool,
no, perché poi si va nella parodia,
e dopo
no?
diventano parodia, certo. Quindi americani, fate pure gli italiani,
ma fateli bene,
perché sennò sembriamo tutti usciti dai Soprano. E tutto questo è accaduto a Venezia, ma io vorrei sapere cosa ci faceva a Venezia Emilio Cozzi, il nostro amico Emilio Cozzi, esperto di spazio, esperto di videogiochi, esperto. Emilio, ci sei?
Ci sono.
Non ci siamo incrociati a Venezia, perché io partivo e tu tornavi. Cosa ci facevi a Venezia?
A Venezia ho avuto il privilegio, sinceramente, perché io faccio parte di quel progetto per pochissimi minuti, di portare Materia Viva, che è un docufilm dedicato al recupero dei RAE, cioè dei rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche, che ha partecipato a come dire, un contesto sempre nell'ambito del festival, ma diverso, e ha preso un premio, il Green Drop Award, grazie a Green Cross Italy. Peraltro le due gocce, perché si chiamano così, diciamo così, ufficiali, a noi è andato un riconoscimento speciale, sono andate proprio una delle due a Green Border, per cui insomma siamo in linea, e l'altra a Io Capitano, che è un meraviglioso film di Garrone,
insomma,
che spero tutti
abbiamo vedano, detto insomma. Che anche Garrone è stato avvistato al Lido, e quindi Federico sorride, perché tu sei ancora, hai visto passare qualcuno, perché noi siamo alla ricerca, no, di chi sta passando per Lido, hai visto passare qualcuno tornato? No.
Stava guardando.
Sì, no, sai cosa? No, ma c'è anche Federico, c'è gente che va a bersi degli spritz cioè immagina quanto possa costare bere un cocktail all'Excelsior, per così con vaghezza uno si mette lì a bere uno spritz e vede chi passa, perché chiunque passi può essere uno scoop.
Assolutamente.
Emilio, notizie dalle stelle, che detto così sembrerebbe l'oroscopo, ma quando parliamo con te non è così. Ricomincia il tuo Astro Wire, l'ho letto bene?
È corretto. Abbiamo ricominciato due giorni fa, giovedì, con una puntata dedicata ad Interstellar. Intanto, premessa, Astrowired è un podcast che racconta la relazione fra fantascienza e spazio vero, per cui in ogni puntata partiamo da un film o da una tematica fantascientifica e poi ne parliamo con chi nello spazio ci lavora o ci vive, in alcuni casi sul serio. Tanto che la prima puntata è dedicata a Interstellar, insomma capolavoro riconosciuto di Christopher Nolan, che oggi è in giro in sala con un altro film importante come Oppenheimer, e lo commentiamo con niente meno che, aggiungo, Luca Parmitano, insomma astronauta dell'ESA,
uno che tutti qualcosa conoscono.
Uno che nello spazio ci ha camminato sul serio, perché è il veterano delle attività extraveicolari, peraltro il primo italiano non solo ad aver fatto un EVA, come si chiamano, ma anche il primo italiano ad avere comandato la Stazione Spaziale Internazionale. Per cui, insomma, il formato dei fatti, mettiamola così, uno in formato dei fatti.
E che bell'uomo, che bell'uomo. Ah, una volta è venuto a Sanremo, è arrivato con una tuta spaziale tutta aderente. Mi prendevano in giro tutti perché evidentemente il mio volto non riusciva a nascondere la mia emozione nel vedere un così bell'uomo vestito da astronauta. Non so, ragazzi, veramente non so cosa dire. Una visione interstellare. Hai twittato qualcosa di Elon Musk? Ha combinato qualcosa di spaziale il nostro caro Elon, proprietario di X, visto che ormai Twitter ce lo dobbiamo scordare?
Eh sì. Diciamo che, insomma, un rapporto ha rivelato una posizione piuttosto, non dico critica, ma sicuramente delicata rispetto a quello che i suoi satelliti Starlink hanno di potente rispetto, per esempio, a uno scenario bellico come quello in Ucraina, per cui c'è una polemica aperta. E nel frattempo, però, e questa è una notizia più spaziale, il nuovo vettore spaziale, la nuova astronave Starship, è tornata sulla rampa, pronta per il secondo, e speriamo in realtà primo, volo suborbitale, che dovrebbe essere entro la prima metà di settembre, sebbene non sia ancora sicuro. E attenzione, è una cosa fondamentale anche per i non addetti ai lavori, perché se la Starship funziona sarà il mezzo che riporterà l'umanità sulla Luna, speriamo entro un paio d'anni. A questo punto, essere prudenti è doveroso, insomma. Sì.
Chissà cosa avrebbe detto Margherita.
Avrebbe riso. Tra l'altro le notti italiane sono state illuminate da questi satelliti, no? In tanti le hanno viste, questo trenino di luci, vero, che ogni tanto attraversa la volta celeste, e ancora tanta gente non sa cosa sia, quindi si va dall'UFO alla stella cadente un po' rallentata.
E quindi sui gruppi Facebook dei paesi c'è sempre qualcuno che posta la foto e dice con tutte le leggende.
Sono arrivati, il contatto.
Sono arrivati, sì.
Sono in ordine, perché appunto
sono arrivati e arrivano ordinatamente.
Esatto.
Grazie Emilio, a prestissimo. Grazie Emilio.
Grazie a voi, ragazzi, a presto.
Emilio. Noi ci dobbiamo fermare qualche minuto perché oggi in ritardo, ma sono così rilassata, Camogli, lo so che a Milano saranno impazienti che io lanci la viabilità, ma noi siamo qua a guardare la spiaggia, la gente che fa il bagno. Andate a vedere su Instagram, abbiamo postato, siamo davvero quasi a Bordeaux, però noi siamo all'interno. Tra pochissimo viabilità e poi saremo ancora insieme da Camogli, anche perché voglio chiedere qualcosa a Federico Taddia del Festival di Sanremo. Tra poco!
La pietra naturale è unica. Scoprila a Marmomac, dal 26 al 29 settembre a Verona Fiere.
Vi presenta Strade in diretta.
Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, nessuna novità per quanto riguarda la 19 Palermo-Catania, ancora chiusa per un incidente tra Buonfornello e Scillato Sud in direzione Catania. Attenzione ad un altro incidente avvenuto sulla 30 Caserta-Salerno tra Nola e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione Caserta. È ancora chiusa, sempre per un incidente, la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, e si verificano ancora 4 km di coda per un incidente sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Parma e Fidenza verso Milano. Si rallenta per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli, e si rallenta per un incidente sulla 31 della Valdastico tra Vicenza Nord e Due Ville in direzione Piovene-Rocchette. Ed è tutto, mi fermo qui. A dopo.
Radio Tube Social Network.
Ed eccoci insieme per l'ultimo spicchietto, ma che peccato, perché mi sto divertendo tantissimo qui dalla comunicazione di Camogli con il nostro Federico Taddia, che appunto raddoppia, quindi a che ora va in onda questa sera in radio?
21:30.
Ah, proprio sei ubiquo? Ubiquo, sì. 21:30 in radio, 21:30 Camogli, vabbè, sì. Ma noi sappiamo,
poi è domani la partenza ufficiale.
Io riesco a essere ubiqua in radio, in televisione e anche nel vostro frigo, che vi mangio la spesa che avete appena fatto, quindi non ci sono mai problemi. No, mi è arrivato un altro WhatsApp.
Un altro avvistamento?
Ma non lo so. Però questo non è al 90%, quindi c'è Garrone.
Ok, c'è Garrone.
Ma qualcuno dice che potrebbe essere il premio Mastroianni per i giovani attori, però questo è meno certo dell'altro che davano al 90% Leone d'Oro Green Border. Ragazzi, però davvero prendetele come WhatsApp che mi arrivano incontrollati dal Lido. Vorrei davvero parlare a questo punto del Festival di Sanremo. Non so cosa possa dire Federico Taddia, che in questi anni ha fatto l'autore, non so se lo farà. Noi lasciamo tutto così nell'aereo, ma vorrei farti sentire questo audio, perché qualche giorno fa Amadeus ha postato una innocentissima foto mentre faceva colazione con Gerry Scotti, e questa è la chiosa di Gerry Scotti su Instagram.
Io e Amadeus. Il tema di Roba che Scotti di oggi è obbligatorio, perché siamo finiti su tutti i siti, su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme. E allora ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Partiamo da questa foto. Lo vedi? Lui sta dicendo: io mi sveglio sempre con sto dolorino al braccio. Lui è un po' pieno di dolori, si vede anche da come si muove, ma chi non ce li ha alla nostra età? A proposito, qui nella seconda mi sta chiedendo: tu quanto hai di colesterolo? E io sono lì che penso, gli dico la verità o no? Gli ho detto 180, ma non so se sia vero. La terza è troppo facile. Lui, buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan, ma quest'anno è un'altra cosa. Vabbè, ci voleva tanto a chiederlo? Cosa vi stavate dicendo? Ve l'avremmo detto. A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?
E allora? No, allora non posso chiederti né conferme né smentite, perché se tu sapessi non potresti dirci.
Brava.
Ma diciamo, quanto sarebbe bello?
Sarebbe bello.
Quanto sarebbe bello
conoscere il colesterolo di dei due.
Esatto. Allora, io è talmente tanto tempo che dico che io voglio un Sanremo con Gerry Scotti. L'ho detto a Gerry Scotti e lui in radio ha confermato che lo farebbe volentieri. Mm-hmm. Quindi non è sfavorevole, è favorevole. Dico da talmente tanto tempo che sogno un Sanremo con Gerry Scotti che dopo questo video io ho ricevuto una quantità di messaggi dai miei amici che mi scrivevano: sono contento per te, come se fosse una cosa, come se fosse un mio parente. Sarebbe bello,
Gerry Scotti con la tuta di Parmitano, tra l'altro.
No, vabbè,
un po' più aderente.
Te l'immagini proprio. No, guarda, io allora facciamo fantascienza. Abbiamo appena avuto Emilio Cozzi. Tu pensa quante cose belle potrebbero fare gli autori di un Festival di Sanremo con Amadeus e con Gerry Scotti. Magari degli autori un po' della nostra generazione che li hanno vissuti nella loro adolescenza. Sarebbe proprio bello. Non possiamo sapere nulla, però sarebbe veramente molto, 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 molto bello. Ad esempio, ma lo sapete che l'anno scorso l'unica persona che sa quello che si sono detti? Fedez e sua moglie. Ma sei diventato virale dappertutto. Cioè,
sono diventato virale, ma soprattutto ho scoperto.
Cioè, in rete si parlava solo di Federico Taddia. Allora, vi ricordate? Non si è capito se Fedez e la Ferragni avessero litigato sul palco.
Esatto,
se
rimaniamo nel dubbio.
Una foto in cui si affrontano vis-à-vis e c'è una persona di fronte a loro con un telefonino in mano. Io vedo la foto e dico: oddio Federico, ma soprattutto questa foto è stata condivisa 20 milioni di volte con la gente che dava la caccia e diceva: dobbiamo sapere chi è quello lì col telefonino, perché lui sa, e ti hanno condiviso milioni di persone.
E questa domanda cosa si sono detti?
Te la chiedono ancora.
Sì, ma dal fornaio al commercialista, al docente universitario, al gommista, cioè proprio è stata la domanda trasversale. E ho scoperto anche, sai, io sui social, comunque insomma non ho numeri, ho scoperto anche cosa vuol dire avere gli haters.
Ma perché la gente, ma
certo.
No, ma scusa, ma per una cosa del genere, ma
c'era
perché
un dramma familiare in corso con un marito e una moglie che litigavano e tu ridevi. e via con gli insulti.
Ma non ci posso credere.
Sì, sì, tantissimi messaggi proprio che mi cazziavano, perché
a parte il fatto che appunto loro erano lì, non sappiamo e non sapremo mai cosa
stavano chiacchierando
e tu stavi lavorando,
io stavo lavorando, ero lì per caso.
No, mamma mia, è stata una settimana in cui si parlava solo di quello col telefonino.
Ho ricevuto mie foto, appunto, fotografate
quello col telefonino. Col
telefonino chi è?
Quello col telefonino. Bisogna sapere chi è quello col telefonino, perché lui sa, povero Fede, per una settimana un delirio.
È bello di Sanremo anche.
Allora, vorrei tornare però ancora per un momento al cinema, perché Sylvester Stallone è andato a visitare il Papa. Ce l'abbiamo Stallone dal Papa, ce l'abbiamo.
Well, thank you very much taking time of your busy days. We appreciate this very much.
Siamo cresciuti con i vostri film.
We grew up with your films.
Ready? We box.
Allora,
allora. Io subito ho immaginato Rocky che dice porgi l'altra guancia.
Sì, esatto. Allora, Sylvester Stallone, sempre più irriconoscibile, che va all'udienza papale, ma sembra che il Papa vada all'udienza di Sylvester Stallone, perché il Papa dice sono onorato, Sylvester Stallone dice sono onorato, e il Papa dice anch'io.
Certo. Vabbè.
E poi praticamente Stallone che va tipo in guardia al Papa. No, vabbè, come dicono gli americani, what a time to be alive, che periodo straordinario per essere vivi.
E poi insomma andatevelo a vedere, perché c'è anche Frank Stallone, il fratello.
Mio fratello Frank.
Visto? No, tutto no. Questo era veramente fantastico.
E peraltro un tripudio di italo-americanità, come dicevamo prima, che è straordinario.
Sì, Favino avrebbe...
Sì, peraltro io per i primi secondi non riconoscevo Sylvester Stallone, che ormai è trasfigurato in non so in che corpo, perché ormai non assomiglia più nemmeno a se stesso.
Tra l'altro questa settimana era stato nel suo paese, nel paese da dove il nonno era partito, in Puglia, ha fatto vedere la chiave del negozio da barbiere che aveva chiuso. Insomma, è stato un grande Stallone in questi giorni.
È pronto anche lui interpretare un italo-americano per far felice Pierfrancesco Favino, che insomma alla fine giustamente ce l'ha un po' con questi accenti, ma insomma, che bello. Allora, salutiamo il Festival della Comunicazione di Camogli, perché adesso io mi godo il festival, soprattutto questa sera alle 21.30. Mentre in onda mi dicono che però va ancora la replica dell'altra puntata, perché tu domani farai la puntata nuova. Tu alle 21.30 farai questo incontro alla terrazza Miramare, l'eredità di Margherita Hack per la divulgazione scientifica, con Caterina Boccato e con Walter Riva. Sono molto contenta che tu porti avanti questa, abbia raccolto questo testimone, porti avanti la tradizione, perché è giusto che i ragazzi che ti amano molto ti conoscano.
Grazie.
Poi ci sentiamo stasera e domani ancora con la nuova stagione di Federico Taddia a Radio 24 insieme a Matteo Bussola.
Insieme a Matteo Bussola, esatto. Non mi capisci. Di raccontare il mondo dei ragazzi e delle ragazze.
Noi ci troviamo domattina con Radio Tube, l'intervista con Raul Bova. Sono in ritardissimo, ma fatemi fare i ringraziamenti. Qui a Camogli ci sono stati Jacopo De Franchi in assistenza, Michelino Previato in regia, Flavio Ferrari a far funzionare tutto.
Il boxer adesso sono a tuffare.
Infatti ce li hanno sotto, tirano giù i pantaloni e vanno in boxer a fare il bagno. A Milano, ovviamente, ritardissimo, ma fatemeli ringraziare. Anna Riva in regia, Alessandro Schirano in assistenza, e noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao!